Riprenderei o aggiungerei a tutti un paio di informazioni che in realtà sono venute fuori anche dalla discussione durante l'intervallo. Allora, alcune domande sono state del tipo: come si fa a sapere se è avvenuta questa ricombinazione omologa? Non posso commentarlo sull'altro schema perché qua non sono state indicate le informazioni che sono utili a spiegarvi come si fa a verificarlo, perciò che se è un po' più complicato come schema lo faccio su questo, ma dovete sapere che è stato fatto anche sull'altro. Perché? Perché uno fa quello che abbiamo detto di avere le selezioni, le due selezioni di cui abbiamo parlato. Dopodiché, anche sulle cellule ES stesse, prima di andare verso il trapianto delle cellule, aspettare di avere animali chimerici e tutto, ovviamente cerca prima di tutto di avere qualcosa per verificare che quello che era l'intento sia riuscito. In altre parole, che non ci siano falsi positivi, nonostante io mi sia messo nelle condizioni più favorevoli per selezionare un evento specifico, non mi accontento della selezione. I cloni che sopravvivono le sottopongo all'analisi. Questa analisi consiste nell'andare a vedere ovviamente a livello genomico. Perciò si fa un'analisi del DNA delle cellule che sono sopravvissute alle due selezioni. Per questa analisi, qual è in questo schema la prima parte? È di aver avuto una ricombinazione che ha portato ad inserire l'informazione che codifica qua, d'accordo? Per i nostri quattro famosi colori. Il costrutto è stato fatto in modo tale da introdurre un sito EcoR1 a monte dei tre colori, dei quattro colori, ok? Quel sito lì, EcoR1. Andiamo a fare la ricombinazione, qua non è indicata quella che è la parte che codifica per la timidina chinasi, che sarebbe qua dietro. Ricombina qua, ok? Sull'endogeno abbiamo due siti EcoR1. Era presente nella sequenza del DNA, cioè quando uno conosce questa sequenza, lì ovviamente bisogna conoscere le sequenze genomiche. Sulla sequenza genomica avevo presente due siti EcoR1, ok? Queste due siti EcoR1 presenti qua, mentre la ricombinazione è avvenuta da qualche parte qua, dove puntano questi incroci. Dove è avvenuta la ricombinazione abbiamo introdotto questo frammento. Siete d'accordo? Questo è il genoma dell'animale, ok? Nell'allele, faccio fatica a farmi capire oggi, prendiamo tutti i colori, o quasi. Allora, ci sono due alleli, ok? Wild type, dentro alle cellule ES. Nella zona che ci interessa, sul wild type ci sono due siti EcoR1. Ok? Se io utilizzo dei probe, cioè una sequenza complementare, quando frammento il DNA genomico con EcoR1, ok? Visto che qua è tagliato, se io ho un probe che mappa qua e l'altro che mappa qua, succederà lo stesso di qua. Leggo da quello che mi viene detto che questo è un frammento che ha come dimensione 15,6 kilobasi. Perciò questo frammento tra eco e eco, quando io avrò frammentato con eco e vado a fare correre questi frammenti e faccio l'ibridazione, ho solo una banda ed è a 15,6. Questo è wild type, giusto? Quando dopo trasfezione e selezione ho dei cloni che sopravvivono, queste cloni sopravvivono perché legittimamente, ed è quello che sto verificando, avranno avuto la ricombinazione omologa. Quando io ho costruito quello che utilizzo per la ricombinazione, ho introdotto qua all'esterno, cioè io a questo punto farò un costrutto che ha le zone che sono omologhe, ok? Poi mi contiene tutti i colori, poi avrà un sito EcoR1. Qua avrà anche la resistenza all'antibiotico, che è qua. Se ho la TK, è qua, esterno alle zone omologhe. Mi seguite tutti? Dal fondo non si vede niente. Ah, mi seguite lo stesso? Qualcuno, portatevi come a teatro, il cane occhiali. Allora, questo abbiamo detto è omologo a questo tipo di sequenza e dunque si inserisce. Quando è avvenuta la ricombinazione omologa, vuol dire che qua avremmo inserito, visto che qua è omologo, partiamo da qua, questo, i nostri colori, questo, abbiamo eliminato quello che codificava per TK, perciò qua TK non c'è, la resistenza alla neomicina invece sì. Le cellule nelle quali è avvenuto questo, a questo punto questo lo elimino, ok? Sono resistente alla neomicina e resistente al ganciclovir. O meglio, non sensibile al ganciclovir, perché la sensibilità è dovuta alla presenza della TK. Avevamo nel costrutto introdotto qua un sito EcoR1. Ok? Quando adesso faccio l'estrazione del DNA genomico di queste cellule e taglio con EcoR1, cosa viene come bande? Qual è il risultato quando faccio l'elettroforesi? Tre bande. Perché? Perché è avvenuta con ogni probabilità. Già così è difficile, perciò non avviene due alleli, ma un allele solo. Perciò questo ha sempre 15,6 e dunque ho sempre la banda che è qua, ma vedo comparire due bande di peso molecolare inferiore che sono di 14,8 quando uso il probe che è al 3'. E quello ancora più basso quando uso il probe che è invece mappa sul 5'. Questo, perciò avevamo 15,6, l'altro è 14,8 e 5,8. No, perché? Che ne so? Non fa 15,6 perché a questo punto ho messo... No. C'è un motivo. Perché abbiamo aggiunto quello che ha sostituito quello che era in mezzo. Ma meno male qualcuno mi ha aiutato, non mi tornava più la spiegazione. Anche perché è divertente, è una ginnastica, ma dopo un po' ti perdi in tutte queste cose qua. Però è come le parole incrociate o il sudoku. È uno stimolo per l'intelletto, no? L'altra cosa però che mi sono dimenticata di precisare ed è molto importante è che trasfetto, cioè devo avere anche la ricombinasi, perché questa è il frutto di una ricombinazione omologa. Questo a questo punto è inserito dentro al genoma. I transgenici possiedono, cioè che sono i knock-in, possiedono questa informazione in più, ma quello che è l'idea dell'approccio condizionale è che in realtà perché si manifesti, perché ci sia l'espressione di quello che abbiamo inserito, bisogna che ci sia l'evento di ricombinazione ulteriore, ma l'evento di ricombinazione ulteriore a questo punto non è un evento di ricombinazione omologa, quella lì l'abbiamo già fatto. È un evento di ricombinazione più del tipo sul modello che potremmo mettere come parallelo di quello che avviene al gene delle immunoglobuline, in cui è una riorganizzazione dell'informazione che è presente. Ed è il motivo per il quale è questo che ricombina a questo punto. Ok? Cosa succederà? Poi lì ci sono anche i siti, vabbè, non... Quello che vedete sono messi testa in su, testa in giù. Cioè, con la parte che codifica per un colore su una dei due strand. E invece l'altro sull'altra. A secondo di come nell'evento di ricombinazione sono inseriti un senso nell'altro, ecco che viene usata dal promotore una sequenza, d'accordo, o piuttosto che l'altra. È per quello che sono messe a coppie, ma in realtà rovesciate. Ricombina all'interno di questo. Sì. È quello che seleziona in realtà su una parte. Sì, cioè no, può entrare o può essere ricombinato così o cos'ha. Qualcun altro mi ha detto, ma era così bella questa ipotesi della divisione asimmetrica e sembrava così convincente. Perché uno va a inventarsi un esperimento per dimostrare un'altra cosa? E la risposta è, non è tanto qualcuno che va e ti dice, guarda, quelle lì hanno sbagliato e io adesso vado a dimostrargli che è una divisione simmetrica. E qualcuno che dice, questo è attraverso lo studio dell'orientamento del fuso mitotico, qualcuno ha formulato un'ipotesi. Ma se vado a vedere se attraverso un altro tipo di approccio quella ipotesi trova conferma, perché questo rinforzerebbe tantissimo questa ipotesi, cioè non vuol dire che uno non sa a priori quale sarà il risultato dell'esperimento. Cioè, non sapevano, non è che sono partiti dallo schema finale dicendo adesso io la faccio vedere io com'è questa cosa, cioè non è quello. È l'inverso, cioè è di dire... attraverso un'ipotesi che è questo di tipo qua, che è stato dimostrato studiando un determinato parametro, prima di essere tutti convinti che sia effettivamente l'ipotesi giusta, se lo è, resisterà, verrà confermata da un'altra tipologia di approccio. Dal risultato osservato, e non era così semplice da interpretare, cioè uno la fa facile facendo vedere uno schemino finale, facendo vedere quello che è l'ipotesi, anche per riuscire almeno a capire qual è la loro proposta, ma per arrivare a questo modello hanno dovuto addirittura confrontarlo con dei modelli matematici, il modello matematico che prevede cosa dovrebbe essere il risultato se fosse asimmetrica, cosa sarebbe il risultato se fosse simmetrica. E soltanto alla fine dice, i risultati che osserviamo da noi, dal nostro punto di vista, combaciano di più con una divisione simmetrica. E per quello che dicevo adesso, bisogna riprendere l'insieme delle informazioni e andremo a vedere qual è, o magari se convivono i due aspetti, se c'è qualcosa di più. Cioè era semplicemente per dare un esempio nel quale uno non deve dare per scontato che se è stato dimostrato è per forza così. Qualcun altro cerca di vedere se combacia del tutto, se invece anche un'altra ipotesi può altrettanto dare una spiegazione e si confrontano questi risultati diversi e idee diverse. È anche possibile che, di nuovo, abbiano tutti e due ragioni, che possa coesistere sia un sistema che l'altro, che in questo tessuto o in altro tessuto sia più prevalente un sistema e più prevalente l'altro. Cioè non è che sia tutto è così e basta. Credo sia forse... C'era qualcos'altro che ho detto a qualcuno che meritava di essere detto a tutti? Credo che avevo il registratore aperto comunque nel frattempo, perciò le stupidaggine che ho detto credo abbia registrato tutto, perciò se qualcuno ha dei dubbi può sempre tornare alla fonte. Queste sono per spiegare come sono invece queste produzioni o di manipolazione per cercare di riprodurre cellule staminali. Allora, o si derivano direttamente da prime fasi dello sviluppo, si mettono in coltura e si cerca a questo punto di ottenere una linea staminale, come è stato fatto con le cellule embrionali staminali di topo. Tra l'altro vi faccio notare che queste cellule staminali embrionali, per rimanere staminali, devono essere coltivate su quello che viene chiamato un feeder layer, cioè su uno strato di fibroblasti che sono irradiati in modo tale da bloccarne la proliferazione cellulare, perché se no queste qua si dividono e prendono il sopravvento. Se creo un danno a carico del DNA che senza portare le cellule a fare apoptosi, ma ne blocca il ciclo cellulare con i posti di blocco di regolazione del ciclo cellulare quando c'è un danno a carico del DNA, questo permette di avere cellule che sono vive, i fibroblasti rimangono vivi, non proliferano più, perciò è considerato un tappeto cellulare, e di nuovo questo è un problema di interazione e di regolazione dell'aspetto adesione cellulare e staminalità. Si torna sempre che queste condizioni sono veramente molto, molto importanti. E quando avremo trovato, ed è quello paper che segnalavo anche, possiamo avere due tipi di regolazione dell'adesione, quello che ci permette di guidare verso un certo differenziamento, e forse su quello ci siamo riusciti di più, di quello che potrebbe essere un altro tipo di regolazione, che è quello che ci garantisce che le cellule siano staminali. Che per adesso l'equivalente del feeder layer non è stato molto trovato. E dunque vuol dire che rimane. Commissione didattica di Ateneo, devo andare a vedere la dottoressa bolognese. direzione didattica. Allora, questo vuol dire che è già tardi. Si possono fare, perciò questo è come si derivano le cellule staminali embrionali. Si può ottenere attraverso manipolazione di reintroduzione di materiale genetico. In questi casi si fa come per le microiniezioni, perciò ci deve essere, queste sono due pipette, quella è leggermente in depressione, quella più grossa, in modo tale da tenere ferma questa cellula, la sfera, la tiene ferma, in modo tale con l'altra da poter bucarla fondamentalmente, perciò si lavora appunto tra video e microscopio e tutto con i micromanipolatori che gestiscono queste due forme di pipette. Si succhia quello che è il materiale genetico dell'oocita, in questo caso, che viene eliminato, e si introduce quello che sarà il nucleo, perciò cioè viene proprio buccata quella cellula, si introduce il nucleo della cellula come è stato fatto per Dolly, no? Fino ad avere i primi stadi dello sviluppo e poi questo, a questo punto, può essere poi reimpiantato. Perciò con questo è un meccanismo con il quale, avendo anche ottenuto queste prime divisioni, riesco a recuperare le cellule e a metterle su appunto quello che è il feeder layer che vi dicevo prima. Perciò queste sono le cellule tappeto, che sono irradiate e non proliferano più, e quelle sopra sono le cellule embrionali staminali che io ho derivato. Uno dei problemi, e poi quello che danno dopo un po' di tempo, questi sono i fibroblasti, e quella che sono invece questi gruppi di cellule che corrispondono a queste cellule embrionali staminali che si sviluppano, che proliferano. Perciò questo è un modo per prendere da cellule differenziate per un trasferimento nucleare all'interno di oociti. Potrei fare questo per cercare di nuovo derivare o cercare di ottenere delle cellule che vengono mantenute in colture. In alcuni casi faccio un prelievo per fare di nuovo un trapianto, quello che è stato fatto per molto tempo con prelievi di midollo spinale. E quello che è anche interessante è come uno può immaginare di manipolare questo per vedere se direttamente si possono prendere delle cellule differenziate, farle dedifferenziare, d'accordo? Perciò il dedifferenziamento cellulare per riprogrammarle a fare qualcos'altro. Per molto tempo si pensa, perciò, quello che potrebbe essere a questo punto una riprogrammazione nucleare. Prendere le cellule somatiche, saperle fare dedifferenziare e riprogrammare per rifare il trapianto. Quello che in realtà per molto tempo, se non lo sappiamo fare, si prendeva il nucleo della cellula differenziata, trapiantata nell'oocita, come dire è il citoplasma dell'oocita che riprogramma l'informazione genetica del nucleo della cellula differenziata. Ok? Inizialmente si pensava che non fosse possibile riprogrammare, sapendo tutte le regolazioni, tutte le repressioni, tutta la struttura della cromatina, tutto quello che vi raccontano i biologi molecolari. Non ho detto che era falso, eh? Non fatemi dire quello, non vorrei andare nei guai. Ma comunque vuol dire che è possibile riprogrammare. Allora, già abbiamo detto, vabbè, abbiamo preso cellule adulte, abbiamo messo lì, magari era staminale, non era di quelle veramente programmate, magari è l'influenza del citoplasma rispetto, cioè specifico, dell'oocite che ha riprogrammato il tutto. E poi tutte le certezze crollano, qualcuno prende dei fibroblasti e va. Prende dei fibroblasti e riesce a farle dedifferenziare. E dunque quello è quello che è stato fatto. Sono riusciti a ottenere diversi tipi cellulari a partire da fibroblasti differenziati. Perciò prendo dei fibroblasti, all'inizio hanno provato con dei fibroblasti embrionali, poi hanno verificato che poteva funzionare altrettanto bene con dei fibroblasti prelevati da adulto. Poi ho detto, vabbè, ma è del topo. L'avevo fatto con i fibroblasti umani, e in realtà hanno confermato questi dati. Perciò la possibilità di fare dedifferenziare dei fibroblasti e di farli ripartire a produrre un tipo cellulare che è quello che viene a mancare nel paziente che ha bisogno di una terapia sostitutiva, ad esempio, oppure quelle che permette di avere una strategia per un drug delivery, diverse applicazioni che possono essere fatte.
Ma
come hanno fatto? Però non ho più tempo. Quell'altra cosa che è importante, che non è scritto che da fibroblasti sono riusciti a farle diventare delle cellule staminali. È scritto che sono riusciti a farle dedifferenziare e a riprendere le caratteristiche di diversi tipi cellulari che potevano, cioè, indurre un differenziamento diverso di quello dei fibroblasti.
Cioè li hanno dedifferenziati e poi ridifferenziati un po'
di
altro.
Sì.
È tutto cambiando.
Hanno fatto cose più sofisticate.
Ma
cioè ve lo dico in fretta perché vi vedo, se no dormite male, perciò non vorrei mai. Allora, in realtà dallo studio della letteratura ed è tutto, identificato 24 geni che erano per qualche motivo associati al concetto di staminalità. Ve l'ho detto, non si riesce a trovarne uno, ciascuno si trova quelli che gli piacciono o che sono. Allora, loro hanno detto, benissimo, ce ne sono 24 che sono dei candidati buoni, che potrebbero essere coinvolti in questa regolazione di staminalità. E quello che hanno fatto dopo è stato di utilizzare, anche in questo caso, la storia della ricombinazione in cellule, questa volta lo faranno nei fibroblasti, però il principio è il seguente: se io ho delle cellule che esprimono un determinato fattore, che in questo caso è questo FBX15, se io metto dietro o in presenza, diciamo, se la ricombinazione che avviene dentro alle cellule somatiche, in pratica questo locus non funziona, questa molecola è tipica di cellule non differenziate. Nelle cellule differenziate quel promotore non funziona, non è attivo. Il fattore FBX15 non è espresso, ok? Nelle cellule differenziate, somatiche differenziate. Se invece le cellule sono state dedifferenziate, si metteranno a riesprimere questo fattore FBX15. Perciò, se ho delle cellule somatiche che non esprimono FBX15, sopravvivono. se ho delle cellule che sono staminali, che esprimono FBX 15, questo a questo punto viene espresso. In questo senso riesco a fare la selezione di nuovo, a far morire le cellule che sono differenziate, a far sopravvivere quelle che non sono differenziate. Le cellule che sono differenziate non esprimono la resistenza all'antibiotico che utilizzo. Le cellule che sono a questo punto dedifferenziate esprimono FB15, visto che al posto di FB15 io gli ho ficcato quello che era la resistenza alla neomicina, queste qua diventano resistente. Perciò muoiono le cellule somatiche, non muoiono le cellule che sono tornate a uno stadio di indifferenziamento e dunque che esprimono FBX15. Perciò sono cellule ricombinanti nella quale è stato messo il gene della resistenza alla neomicina dietro al promotore di FB15. Esatto, chi ha il promotore di FB15 che è attivo esprime la resistenza. Chi è differenziato non esprime FB15, dunque il promotore non sarà attivo, dunque non esprime il gene di resistenza alla neomicina. A questo punto hanno ritrasfettato uno a uno i 24 geni identificati prima per cercare di vedere quale di questo poteva essere in grado di promuovere l'accensione del promoter di FB15. D'accordo? La cellula, il fibroblasta, è stato trasfettato in modo tale da introdurre questo. Se il fibroblasta è differenziato, muore, perché non esprime la resistenza. Se il fibroblasta è stato posto in una condizione tale per cui dedifferenzia, riesprime FB15, ma al posto di FB15 noi abbiamo messo dietro la resistenza alle neomicine e dunque sopravvive. Sì, sotto il promotore di FB15. Fatto questo, visto che avevano identificato 24 potenziali candidati, li hanno reintrodotti uno a uno. Nessuna cellula è sopravvissuta. Allora le hanno reintrodotti tutti i 24 dentro, le cellule sono sopravvissute. Avevano detto, tra i 24 c'è chi ce la fa, ci ha fatto dedifferenziare o magari bisogna averle tutti i 24. Ci hanno fatto dedifferenziare le cellule. Questi sono tutti quelli che sono stati i 24 geni, ok? Quello che è stato vedere dove, quando avevano dei cloni che crescevano, era soltanto dove avevano messo i 24 fattori. A questo punto le hanno tolti uno a uno. Per sostrarle, questo è l'aspetto che faceva sì che assomigliavano appunto a questi gruppi di cellule indifferenziate. E sono andati a questo punto a vedere quali erano in particolare di questi diversi fattori nelle cellule che non sono differenziate, quali sono maggiormente espressi. Hanno sia lavorato dicendo metto un sistema in cui ho una selezione. La selezione fa sì che se metto tutti le metto uno a uno non ce la fa. Le metto 24 assieme, ce la fa. Quando poi sono andati a vedere i livelli di espressione nelle cellule ES, hanno trovato in alcuni casi delle conferme di quelle che erano le caratteristiche acquisite da queste cellule che erano state dedifferenziate. Hanno tolto, dicevamo, uno a uno questi fattori. Sono tutti questi, sono 23 ogni volta, ok? sono 24 meno 1. E soltanto in alcuni casi hanno perso, questo è il numero delle colonie che riuscivano ad ottenere a 10 giorni o a 16 giorni. E si sono concentrati quando si perde proprio la formazione delle colonie subito. Perciò, se non abbiamo colonie, qua non ci sono gli istogrammi bianchi, vuol dire che non siamo riusciti ad avere il dedifferenziamento, visto che le cellule sono morte. Ma vuol dire che abbiamo tolto un fattore che era importante. Capite la logica? Cioè ne metto tutti 24 e mi vedo i cloni. Quando ne metto solo 23, in alcune situazioni, in realtà non gli fa nessun effetto, mi trovo delle cose che sono anche qua, sembra che averlo tolto non abbia cambiato molto la situazione. In alcuni casi è drastico, averne tolto uno, non ho più assolutamente colonie. Come dire, quel fattore lì da solo non è sufficiente, ma se lo tolgo era indispensabile. E qua sono arrivati a 1, 2, 3, 4, 5, devo averli identificati, eccole qua, quelli che sono stati ritenuti, e vedete sono tutti quelli dove manca la parte bianca, cioè le prime colonie, perché poi dopo un po' sistema finirebbe per avere colonie un po' dappertutto. Allora hanno ripreso questi fattori e hanno rifatto la stessa cosa, hanno ripreso quelli che sembravano indispensabili e hanno detto, se noi riprendiamo queste 10 che abbiamo identificato che sono indispensabili, le rimettiamo tutti i 10, ripartiamo, abbiamo dedifferenziamento, se ne togliamo uno alla volta, a forza di fare questo sono finiti con 4. Cioè in pratica, qua. Questi 4 fattori che sono indicate qua, se ne metto solo 2 non riesco ad avere il risultato, se ne metto tutti 4 sono praticamente come nella situazione in cui le ho tutti 10. Ogni volta che ne tengo uno di questi 4 si abbassa notevolmente, perciò alla fine si arriva con questo panel, questo insieme di questi fattori che sono essenzialmente fattori trascrizionali, che sono indispensabili per dedifferenziare i fibroblasti. Questo era il primo risultato ottenuto con fibroblasti embrionali di topo. Uno dice embrionali, saranno già un po' sulla buona via, vi ho dato solo una piccola spinta, questo qui hanno rifatto un passo indietro, ma non eravamo così. L'hanno fatto prendendo fibroblasti da adulto, da topo adulto, e l'anno dopo hanno fatto anche prendendo da fibroblasti umani. E in effetti poi si possono rifare, differenziare verso la cartilagine, l'epitelio, il sistema nervoso, insomma, dal fibroblasto si riesce a dedifferenziare e a ridifferenziare. Dell'adulto sono riusciti, dopo, vabbè, inutile fare questo tipo, a questo punto dice funziona anche nell'uomo e c'è anche questo, che a questo punto l'ha fatto da fibroblasti adulti umani. Non toglie parte delle discussioni sulla sicurezza e sul fatto di quanto questo risolva tutti i problemi. È un punto interessante che deve essere considerato come un punto di partenza, ci può servire da introduzione anche su degli aspetti di biosicurezza che vedremo venerdì. Grazie.